Buonasera, benvenute, benvenuti a scuola. Questo è il 13° itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica rinascimentale agli albori dell'età moderna. È un percorso che prevede, forse, anche una visita alla Cappella Sistina.
Ma dopo ci dovrei portare davvero alla Cappella Sistina?
Perché
a Roma?
A Roma.
Come?
È un impegno, a questo punto bisogna organizzare la gita.
Se no che
seguo l'esempio di un certo Martin Luther per quanto riguarda Roma, ma ho già il torcicollo Roma è qui, Caput Mundi è qui, ma l'interrogativo è perché dopo circa 4 mesi di viaggio non siamo ancora entrati dentro questo famoso edificio, la cappella più famosa del mondo, per osservare le immagini affrescate sul soffitto. Perché stiamo studiando, ed è questo l'obiettivo nostro, perché dicevo che qui è il centro dell'attenzione, stiamo studiando l'itinerario della formazione intellettuale di Michelangelo in modo da acquisire i necessari elementi utili per capire il significato degli affreschi che questo artista geniale ha realizzato. E siamo a buon punto della nostra ricerca. Sappiamo che Michelangelo, attraverso le lezioni tenute a Palazzo Medici a Firenze dei suoi maestri, che voi conoscete, Marsilio, Ficino e in particolare Pico della Mirandola, acquisisce una competenza soprattutto nei confronti della cultura ebraica, in particolare del Midrash, del Talmud e della Kabbalah, 3 filoni letterari che interessano particolarmente le studiose e gli studiosi, le artiste e gli artisti del Rinascimento. Le parole chiave che abbiamo catalogato, le idee cardine che abbiamo inventariato, contenute in questi 3 apparati, il Midrash, il Talmud e la Kabbalah, Michelangelo le riversa, facendole emergere simbolicamente, nelle sue opere, perché è convinto di poterle utilizzare per dare dignità al suo lavoro di artista e ritiene che una riflessione sui concetti che emergono dalle antologie del Midrash, sono libri che raccolgono i miti ebraici, dal libro del Talmud, che invece contiene i commenti sui libri dell'Antico Testamento, e del metodo esegetico della Kabbalah, sia utile per creare una mentalità che possa portare a una necessaria riforma strutturale e culturale della Chiesa. Secondo la proposta dei suoi maestri, primo fra tutti Pico della Mirandola, in questo momento c'è una forte richiesta da parte degli intellettuali perché la Chiesa si riformi strutturalmente e culturalmente, cessi di essere un apparato trionfalista, perché in questo momento la Chiesa è un apparato trionfalista che ha perso la sua dimensione profetica. Questo è quindi un tema importante del Rinascimento, che di solito non prendiamo in considerazione, proprio perché siamo troppo affascinati dagli oggetti. Ma attenzione, non ci sarebbero gli oggetti senza la gestione delle parole chiave, delle idee cardine, attraverso l'intelletto. E questa è la funzione che ha l'alfabetizzazione. Inoltre, seguendo il percorso formativo di Michelangelo, abbiamo iniziato a studiare, nelle sue linee generali, la storia del pensiero rinascimentale, che ha, come abbiamo studiato in questi mesi, le sue radici proprio nelle opere di Marsilio Ficino e soprattutto di Pico della Mirandola, che è considerato il precursore del cosiddetto libero pensiero. Attenzione, non ci lasciamo condizionare dai termini. Cioè, libero pensiero non può, non significa pensare ciò, quello che si vuole. Per cui spesso si scantona nella fantasia. Libero pensiero è un atteggiamento intellettuale che ha caratterizzato lo sviluppo della cultura in età moderna e che rimanda alla parola chiave autonomia, una parola che dobbiamo tenere d'occhio. Quindi, nell'atteggiamento intellettuale del libero pensiero, la parola che prevale non è la parola libertà, che è un oggettino piuttosto delicato, ma è la parola autonomia. C'è differenza? C'è differenza, ad esempio. Questa sera, come abbiamo annunciato la scorsa settimana, dobbiamo, insieme al giovane Michelangelo, procedere sul territorio della storia del pensiero umano agli albori dell'età moderna, perché a Firenze si verificano una serie di avvenimenti legati ad un personaggio che abbiamo citato la scorsa settimana alla fine del nostro percorso. Personaggio che si chiama Fra Gerolamo, di cognome Passabonarola, e dubito che qualcuno di voi non l'abbia sentito nominare. Questo personaggio si è distinto sul piano intellettuale, ma questo fatto, se non si studia, rischia di essere sottovalutato, perché questo personaggio ha lasciato un'impronta nell'immaginario collettivo, soprattutto a causa della drammatica e plateale perché l'avvenimento succede in Piazza della Signoria, quindi è plateale, fine della sua esistenza terrena. Se osserviamo l'affresco della scuola di Atene di Raffaello, non l'ho portato ma molte di voi ce l'avete, al quale abbiamo dedicato un percorso 9 anni fa, sullo sfondo vediamo un bel cielo azzurrino, poi andate ad osservarlo, è un'immagine inflazionata, meno che dal punto di vista dello studio, per il resto inflazionatissima, se si tratta di farlo diventare un logo di qualcosa, no? In questo cielo, tuttavia, ci sono delle nubi, andate a vedere, ci sono delle nubi, che non rappresentano un richiamo ad una prossima perturbazione di natura atmosferica, ma bensì rimandano ad un perturbamento di carattere sociale, politico e ideologico. Sono lì volutamente, il gruppo di studio che ha studiato la formazione della scuola di Atene, così ha voluto, così ha ordinato a Raffaello, Raffaello ha eseguito. Gli ideatori della scuola di Atene, a cominciare da Papa Giulio II, che la commissiona nel 1508 e ne dirige la realizzazione, ci invitano a pensare che queste nubi si sono formate per via di un rogo. Il fumo produce una situazione di questo tipo dal punto di vista meteorologico. Erano nubi nere all'inizio, ma poi nell'alto dei cieli si sono purificate, sono diventate quasi candide, andate a vederle, come le anime di chi su quel luogo è stato cremato. E il ricordo di questo tragico avvenimento, 10 anni dopo, nel 1508 sono passati 10 anni da quell'avvenimento, è ancora caldo però. Ebbene, sono passati quasi 519 anni e il ricordo dell'impiccagione e della cremazione pubblica di Fra Girolamo Savonarola e, non dimentichiamoci, anche dei suoi 2 confratelli, fra Silvestro da Firenze e fra Domenico da Pescia, perché è avvenuta il 23 maggio del 1498 in Piazza della Signoria, è ancora vivo, e questo rogo nel 1508 brûle toujours, brucia ancora e sempre. Monsegur, qui brûle toujours, e qui c'è un richiamo, continua a bruciare anche questo, e continua a bruciare ancora oggi. Questa esecuzione ha avuto una grande ripercussione nelle coscienze degli spiriti liberi. Guardate, Pico della Mirandola e Angelo Poliziano sono coinvolti fino al 1494, quando muoiono entrambi avvelenati. E Pico, in quello stesso anno, aveva rinunciato al suo titolo nobiliare, alle sue rendite, e si era fatto monaco domenicano. Cioè, queste cose ci sfuggono, ma vanno tenute in considerazione. Ed è coinvolto anche Marsilio Ficino, che muore in profonda crisi esistenziale nel 1499, chiuso nella villa di Careggi, perché... Guardate, tra tutti coloro che sono profondamente turbati a causa di questi avvenimenti, in cui è coinvolto Fra Gerolamo, c'è anche un certo padre Antonio Montesinos, magister domenicano, che lascia polemicamente l'Europa per le Indie. Intanto è stato un navigatore genovese o savonese, c'è una disputa tra noi. Ha impattato un nuovo continente, però in questo nuovo continente si pensava che fosse la costa dell'India. Padre Montesinos lo incontreremo strada facendo, perché intanto appunto c'è un nuovo mondo. Dal 1492 c'è un nuovo mondo, e questo nuovo mondo diventa il teatro di avvenimenti. Ma guardate, ora, dopo aver evocato la fine, è quasi celebrato una cerimonia, dobbiamo cominciare dall'inizio, però. Dobbiamo cominciare dall'inizio. Nel 1491 Michelangelo sta producendo le sue prime opere, come abbiamo studiato la scorsa settimana. Pico della Mirandola, che sta nascosto a Palazzo Medici dopo che Lorenzo il Magnifico lo ha salvato, perché avrebbe potuto essere giustiziato a causa dei suoi scritti considerati eretici dal Sant'Uffizio. No? Pico era scappato in Francia era stato arrestato dal braccio armato dell'Inquisizione, e Lorenzo manda una squadra di teste di cuoio a liberarlo e a riportarlo a Firenze. È un'operazione, quando la scoprono ci fanno la fiction e rovinano tutta la poesia di questo avvenimento. Ebbene, speriamo di no. Ebbene, e Pico della Mirandola insiste perché Lorenzo si adoperi per far tornare a Firenze, che era stato allontanato l'anno prima per ragioni di ordine pubblico, il frate predicatore domenicano Girolamo Savonarola, del quale Pico della Mirandola ammira il carattere e la cultura. Lorenzo, con il suo potere di mediazione e con la sua intraprendenza, a volte li ha usati bene, riesce nell'intento, e Fra Girolamo rientra a Firenze e viene anche dal capitolo dell'ordine, per la sua competenza, nominato priore di San Marco. Chi è Fra Girolamo Savonarola? Guardate, non è facile definire un personaggio così complesso. È una domanda questa che ci si continua a fare. A noi interessa, secondo la natura del nostro percorso, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, studiare il lato intellettuale della sua personalità. Per cui lo incontriamo questa sera e lo rincontreremo anche la prossima settimana, perché il discorso è ampio. La sua figura si è prestata alle più varie interpretazioni. C'è chi ha visto in lui un eroe, chi un martire, chi un profeta democratico, chi un ciarlatano, chi un santo, chi un terrorista. Ed è stato tanto glorificato quanto duramente denigrato. In questo elenco manca la cosa più importante che definisce Savonarola, il fatto che è stato un intellettuale che ha lavorato sul piano culturale con grande impegno, insieme a tutti questi altri personaggi che noi stiamo incontrando queste sere. Noi, al di là delle frettolose glorificazioni, delle turpi denigrazioni, dobbiamo domandarci che persona era, che vita ha vissuto, soprattutto a quale cultura attinge il suo attivismo appassionato, che cosa ha significato la sua vicenda nella vita fiorentina, italiana ed europea alla fine del 400, agli albori dell'età moderna, e quale riscontro ha avuto la sua predicazione anche su Michelangelo, perché Michelangelo continua ad accompagnarci. Procediamo con ordine, guardate sul punto 1 del repertorio. Girolamo Savonarola è stato soprannominato dai suoi denigratori il flagello ferrarese. Ferrarese perché è nato a Ferrara nel 1452 in una famiglia di persone benestanti e colte. Suo padre lo segue negli studi e lo incoraggia ad iscriversi alla facoltà di medicina nella prestigiosa università della sua città. Insieme alla medicina, Girolamo comincia anche a studiare la filosofia e poi la teologia, finché sente il richiamo della vocazione religiosa e a 23 anni entra come monaco nel convento dei frati domenicani predicatori di Bologna, dove prosegue gli studi con grande profitto e riceve gli ordini. Nel 1482 l'ordine dei Domenicani lo nomina lettore nel convento di San Marco a Firenze. Che cos'è un lettore? Attenzione, il lettore è un magister, un docente, un insegnante, che ha un ruolo molto importante nell'ordine domenicano, perché deve organizzare lo studio dei frati domenicani in funzione della predicazione del Vangelo. Perché bisogna predicare bene. E Girolamo Savonarola si distingue per essere prima di tutto quindi un esperto predicatore che prende molto sul serio questa attività, perché è la mansione che giustifica da parte di Domenico di Guzman, il fondatore, nel 1215, la fondazione dell'ordine domenicano. Ricordate che Domenico va in Provenza al tempo della crociata contro i Catari, contro gli Albigesi, e naturalmente rimane sconvolto dal fatto, la Chiesa fa una crociata, predica una crociata, qui arriva e si combatte. Noi dobbiamo discutere, dobbiamo predicare insieme, dobbiamo parlare, dobbiamo usare la parola, dobbiamo usare il dialogo. No, l'ordine domenicano nasce in alternativa alla crociata, cioè mettendo in evidenza l'assurdità della crociata contro i Catari. Anzi, Domenico prende dal catarismo tutta una serie di dimensioni, di caratteristiche, e le fa proprie. Questi predicano il Vangelo, dice, noi la Chiesa che cosa fa? Predica, non predica più il Vangelo. Soprattutto non lo applica. Ecco che naturalmente nasce l'ordine domenicano su questa istanza. La predicazione di Savonarola assume, a mano che svolge il suo ruolo di lettore, un carattere sempre più profetico, perché attinge, dopo averli studiati a fondo, ai libri dell'Antico Testamento, alla letteratura dei Vangeli, per cui la figura divina nella quale Savonarola si riconosce è il Dio rinnovatore e rivoluzionario dei profeti e dell'Apocalisse di Giovanni, El Nebihim, Dio dei profeti. Ben presto la predicazione di Fra Gerolamo, che attira un uditorio popolare sempre più vasto, ma coinvolge anche gli accademici come Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Pico della Mirandola, Cristoforo Landino, ma Cristoforo Landino sta quasi sempre a Borgo alla Collina, viene, si muove ogni tanto solo per tenere qualche ciclo di lezioni e poi preferisce stare a studiare lì. Ebbene, la predicazione di Fra Girolamo diventa un manifesto di denuncia contro la corruzione, il malaffare, l'ipocrisia, smascherando difetti e storture che si animano soprattutto nei vertici dell'istituzione ecclesiastica. E Savonarola attacca con veementi argomentazioni di tipo profetico e apocalittico, quindi evangelicamente corretti e coerenti, le autorità religiose e civili, auspicando una riforma strutturale e culturale della società e della Chiesa e combattendo quella che lui chiama la fiera delle vanità. E la fiera delle vanità, guardate, è un concetto che può sembrare lontano, ma oggi il sistema mediatico è popolato di presunti predicatori che però partecipano alla fiera delle vanità. Cioè, non si sente altro che predicare contro qualche cosa, ma c'è una, quindi una partecipazione invece alla fiera delle vanità. Il suo attacco contro gli uomini di potere, colpevoli di presentarsi da cristiani ma di non rispettare minimamente i principi del cristianesimo, suscita una reazione, fa scoppiare tumulti, perché Firenze, perché i poveri, che sono tanti, si radunano per ascoltare le sue prediche e poi cominciano materialmente a scagliarsi contro i ricchi, sebbene Fra Girolamo condanni la violenza. Guardate, Fra Girolamo è stato vittima poi di una situazione che si crea, non aveva nessuna intenzione di fare il leader politico, cioè di fare il capo di una repubblica. La sua visione è una visione utopica soprattutto, quindi condanna duramente tutte le violenze che avvengono, ma a un certo punto non riesce più a fermarle, non ha neanche il potere di farlo, tanto che nel 1490 Savonarola viene allontanato da Firenze per ragioni di ordine pubblico, ma come sappiamo, chiudiamo il cerchio, nel 1491 con la mediazione di quell'abile diplomatico che è Lorenzo, il quale, guardate, nella sostanza approva molte delle affermazioni del frate Ferrarese. Girolamo Savonarola viene riammesso a Firenze, viene anche nominato priore del monastero di San Marco, che sotto la sua guida diventa un'istituzione che inizia ad incidere non solo sulla vita religiosa, ma anche su quella sociale e politica della Repubblica Fiorentina. Savonarola fa delle scelte politiche per cui diventa il principale interlocutore del governo di Firenze come rappresentante delle istanze popolari e tiene rapporti di rispetto, così si dice, tra virgolette, verso Lorenzo il Magnifico, nonostante lo attacchi spesso per aver preferito le opere di lusso piuttosto che quelle di carità, asserendo che per i ricchi è facile fare beneficenza. Sì, Lorenzo fa anche beneficenza, ma poi per i ricchi è facile fare beneficenza. Savonarola partecipa alla morte di Lorenzo. L'8 aprile 1492, un anno in cui succedono molte cose, il Magnifico è in agonia e il priore di San Marco impartisce al morente l'unzione dei malati e contrariamente a quello che si poteva pensare gli dà la soluzione, come scrive Tico della Mirandola in una sua lettera. Ed è un fatto strano perché Savonarola non assolveva gli uomini di potere perché secondo lui nessuno meritava di essere assolto. Savonarola ha rispetto per Lorenzo, ma dopo la sua morte si schiera decisamente contro il partito mediceo e i medici vengono cacciati a furor di popolo dalla città. Savonarola è un sostenitore del re di Francia, di Carlo VIII, e prima auspica, poi benedice la sua discesa in Italia nel 1494 in contrasto con la Lega degli Stati Italiani, ma anche Carlo VIII, novello Ciro, come lo chiama Savonarola, è un personaggio che delude, è una meteora che si spegne presto. Allora, facciamo chiarezza a grandi linee sulla situazione fiorentina, perché qui poi la storia è complessa. Ci sono diverse stratificazioni, colpi di scena. Cioè, a Firenze, nell'agone politico, in questo momento ci sono tre partiti a contendersi il potere, il governo della Repubblica. C'è il partito mediceo, formato dai sostenitori dei medici, i medici in esilio in questo momento, che prendono il nome di Palleschi, perché sapete, nello schema dei medici ci sono sei palle e quindi Palleschi. Poi c'è il partito aristocratico e borghese, l'aristocrazia e la borghesia hanno stipulato un patto d'alleanza, hanno formato una coalizione, un partito formato dai membri delle famiglie mercantili che prendono il nome di Arrabbiati. Sono molto creativi i fiorentini per dare il nome ai loro partiti. E il partito populista poi, oggi questo termine è inflazionato, ma non si può chiaramente parlare di un partito popolare, bisogna parlare di un partito populista perché ci sono capi popolo che al momento opportuno tradiranno Savonarola, quindi non sono raccomandabili, formato da coloro che fanno riferimento Piagnoni. A Savonarola, ai quali viene dato il nome di Piagnoni. Quindi abbiamo i Palleschi, gli Arrabbiati e i Piagnoni. In questo momento di grave disorientamento politico il popolo, che subiva forme di sfruttamento, cerca una guida, no? E trova una risposta di tipo profetico, religioso e apocalittico nella predicazione di Savonarola, che riesce a soddisfare questo stato d'animo popolare. Ma Savonarola predica perché è un predicatore soprattutto, non perché è un leader politico. Predica in funzione della salvezza eterna. Savonarola fa sorgere Firenze, città universale, come se fosse la nuova Gerusalemme, in contrapposizione con Roma, che diventa il simbolo di un cristianesimo corrotto e simoniaco. Come fa la Curia Romana in questo momento? No, non la predica per niente la salvezza. Quindi Firenze deve farsi in qualche modo, deve sostituirsi. No, ecco. E il priore di San Marco agisce con grande abilità dialettica, utilizzando tutta una serie di riferimenti tratti soprattutto dal libro dell'Apocalisse di Giovanni, un testo che abbiamo studiato a suo tempo attraversando il territorio della scolastica medievale, ricordate. La Chiesa di Roma è la depravata Babilonia, mentre la città di Firenze deve diventare la nuova Gerusalemme. Guardate che è questo tipo di predicazione, naturalmente con termini diversi e riportati alla contemporaneità, l'ha fatta anche il sindaco Giorgio La Pira a suo tempo, che ha, essendo poi inquilino del convento di Savonarola, è evidente che ne ha studiato la figura e ne ha ripreso il concetto. quando la Pira negli anni 60 fa sì che la città di Firenze assuma un ruolo universale come se fosse la nuova Gerusalemme in opposizione alla politica delle superpotenze, le quali fondavano, pensavano di fondare la pace sull'equilibrio del terrore. E la Pira riprende, no? Tutto questo tipo di impostazione teoretica, no? E la riporta naturalmente con parole nuove e facendo dei gesti anche particolari, invitando a Firenze tutti i sindaci del mondo a parlare della pace, invitando tutti gli amministratori del mondo a parlare di problemi, oggi ci diremmo ecologici, prendendo e andando nei paesi dove c'erano le guerre direttamente, persino da noi, mentre a noi veniva bombardata, a trovare quell'uomo di fede che era Ho Chi Minh, stando a livello internazionale, facendo scalpore e rispondendo con grande semplicità dicendo: ma io sono il sindaco di una città che secondo la tradizione dovrebbe essere la nuova Gerusalemme e quindi vengo per questo, ecco, no? Cioè il mio non è il mio non è un intervento ideologico, il mio è un intervento di carattere profetico, direbbe qualcuno, no? Che così dovrebbe essere. E per capire la forma e il contenuto della predicazione di Gerolamo Savonarola è utile fare un esercizio. Guardate, basta che prendiate il volume della Bibbia dalla vostra biblioteca domestica, no? Avete lì tutti, cioè, tutte le carte, e rileggiate i capitoli 18 e 21 del libro dell'Apocalisse. Lì ci sono le linee portanti della predicazione di Savonarola. E nel testo di questi due capitoli, se c'è un'affermazione, un'espressione che vi colpisce particolarmente, che ha un sapore di contemporaneità, ebbene scrivetela. Savonarola diventa un punto di riferimento politico, anche suo malgrado, e la sua popolarità cresce e la schiera dei suoi seguaci si infittisce e il partito dei Piagnoni viene a trovarsi al governo di Firenze e al priore di San Marco tocca dare nuovi ordinamenti alla città. Viene chiesto a lui di scrivere una costituzione. E i nuovi ordinamenti della Repubblica Fiorentina dello Spirito Santo, così le chiama, e voi capite che il suo intento è un intento profetico, più che altro, sono improntati a un rigoroso moralismo democratico, prevedono l'abolizione delle classi sociali, la nascita di una società di eguali, di fratelli, di liberi dal peccato, con imposte progressive sul reddito, perché ci sono comunque i ricchi e i poveri, e ciascuno deve partecipare al bene della comunità, quindi secondo giustizia. E Savonarola è un uomo colto, è un umanista, non è quindi un oscurantista in ritardo sui tempi, come spesso si è voluto far credere. Certo che il suo statuto comunitaristico, così lo chiama, non è facile da realizzare, ha un carattere utopico, però è molto realistico sotto tanti aspetti. Guardate sul punto 2 del repertorio. Gerolamo Savonarola vuole operare con zelo per la riforma della Chiesa e della società civile e pretende di farlo nel modo più difficile. Tanto conoscendo la Repubblica di Platone, perché è uno studioso del pensiero platonico, come tutti gli intellettuali in questo momento, ne segue l'involucro organizzativo, ma pubblicamente smentisce di voler seguire questo modello, perché apre una violenta polemica nei confronti della cultura greca, cioè non accetta il fatto che il cristianesimo si sia dovuto contaminare con l'ellenismo. Cioè, a ispirare la riforma di Savonarola è la profezia biblica, è l'immagine mitica del cristianesimo delle origini, quando i credenti erano un cuor solo e un'anima sola, e il sovrano era il Signore Gesù Cristo, così inizia con questo linguaggio del suo statuto. La società che vorrebbe realizzare è quella descritta nel testo degli Atti degli Apostoli, un'opera che non abbiamo mai smesso di studiare in questi anni, no? A cominciare dalla Pentecoste, quando lo Spirito Santo scende a illuminare le menti dei credenti. Di qui, e così la pensava anche Gioacchino da Fiore, ricordate, abbiamo incontrato questo personaggio al suo tempo, inizia la nuova era, l'era, ecco, dello Spirito, ecco perché si chiama la Repubblica dello Spirito Santo, perché comincia Pentecoste, no? Dato che avete già il volume della Bibbia in mano, rileggete i capitoli 4 e 5 degli Atti degli Apostoli, che Gerolamo Savonarola inserisce spesso nella sua predicazione. Guardate, sono i capitoli che vengono, troverete sul titolo, il comunismo, c'è scritto, il comunismo. Non temete, cioè non è una brutta parola, è una parola che ha una lunga tradizione, anche se si capisce da lì che è difficile da realizzare dall'inizio, però c'è una tradizione, il comunismo ha una tradizione a partire dagli Atti degli Apostoli, e quindi Savonarola introduce il concetto del comunitarismo tenendo conto anche di quello che è poi la visione riveduta da Gregorio Magno nella regola benedettina, no? Dove il fatto di costituire un vero e proprio comunità reale in cui tutti lavorano 4 ore manualmente, tutti studiano 4 ore, tutti fanno, lo sapete a memoria, è il progetto del comunitarismo. Che non è per niente utopico, guardate, anche se sembra di difficilissima realizzazione, ma non lo è, ma basterebbe cominciare a legiferare in proposito, certo, e per chi ha dei privilegi questo diventa duro da accettare, quindi è necessaria una forte disciplina, ma è evidente che quella è... Ci sono stati momenti di realizzazione nella società e sono momenti in cui, il momento in cui le abbazie hanno funzionato alle origini per qualche centinaio di anni hanno fatto sì che l'Europa, la popolazione europea, la comunità europea non si estinguesse dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, con questo sistema in cui si è organizzata la società. E quindi il comunitarismo è un tipo di progetto politico molto realista. E potete commentare il testo di questi due capitoli degli Atti degli Apostoli. Ma ora, gli attacchi che il priore di San Marco scaglia contro la Chiesa di Roma, che non predica il comunitarismo più in questo momento, mettendo in evidenza la necessità di una riforma in senso evangelico, e la riforma in senso evangelico prevedeva anche questo, la realizzazione della Repubblica dello Spirito Santo, non la Chiesa vista come un impero, il Papa o l'imperatore, ma questa era la visione evangelica delle cose, degli atti degli apostoli. Quindi gli attacchi di Savonarola sono assai violenti e la Chiesa romana, Savonarola intende la curia, non la Chiesa, per lui la Chiesa è il corpo stesso di Gesù Cristo, quindi è chiaro che ha questa idea, il corpo mistico di Gesù Cristo, e viene apostrofata con termini come ribalda, lussuriosa, meretrice, e prima del 1492 i papi Sisto IV, Innocenzo VIII esercitano nei suoi confronti una diplomatica tolleranza. No, è un frate domenicano, è un predicatore, fa il suo lavoro, dice quello che è. Quindi, pensando che la predicazione di questo sconosciuto frate non avrebbe avuto poi un seguito, perché vabbè, è così, ha questa personalità, è una persona anche colta, sa riprendere il pianto di Domenico di Guzman. Ma nel 1492, un anno ricco di avvenimenti non particolarmente positivi, viene eletto Papa Don Rodrigo Borgia, e lì comincia il guasto, che prende il nome di Alessandro VI. Ed è un uomo senza scrupoli, che non tollera opposizione. È un personaggio dedito soprattutto a far crescere la potenza della propria famiglia e di suo figlio Cesare, che dovrebbe trasformare lo Stato pontificio in un impero. Il progetto di Don Rodrigo, del Borgia, è quello di far sì che la Chiesa si identifichi con l'impero della sua famiglia, addirittura trasformando, se possibile, il papato in un'istituzione ereditaria. C'è una sorta di... così, siamo qui all'apice del trionfalismo. Naturalmente il Borgia, che Savonarola accusa di simonia e di spudoratezza, usa subito contro Fra Gerolamo la maniera forte e ne nasce una lotta senza esplosione di corpi, nella quale Don Rodrigo trova un avversario fiero, disinteressato e amante della Chiesa, concepita come immagine di Cristo sulla terra e non come centro di potere. Ora, nel giugno del 1497 il Borgia trova gli estremi per scomunicare il priore di San Marco, che non si lascia intimorire da questo Papa che lui definisce un poco di buono, e aumenta il tono delle sue requisitorie contro un papato corrotto. Ma guardate, purtroppo l'ignoranza paga, perché la scomunica influisce negativamente sull'immagine di Fra Gerolamo, perché il papa corrotto ha come alleata, come spesso è successo e succede, l'ignoranza che attanaglia il popolo, e questo è un guaio che succede anche oggi. Il pubblico popolare si allontana da Fra Gerolamo perché è convinto nella sua ignoranza, e questo gli viene fatto credere ad arte, con degli spot, degli hacker, che l'ascolto di un ecclesiastico scomunicato porti male. Non ascoltate quello perché vi viene il malocchio. No, la gente ci crede, la imbecillità. L'imbecillità è una malattia. E il potere della superstizione alla meglio. Il popolo fiorentino abbandona il frate, i suoi nemici politici si coalizzano, gli arrabbiati e i palleschi trovano un accordo con il Papa Simoniaco, che promette loro aiuti economici e di conseguenza disposto a pagare tangenti, di conseguenza una turba di arrabbiati assalta il convento di San Marco. Fra Gerolamo viene arrestato con Fra Silvestro e Fra Domenico, e il 46enne Fra Gerolamo viene giudicato da un tribunale della Signoria, che però è presieduto da due commissari pontifici, e il 22 maggio viene emessa la condanna a morte. E nella tarda mattinata del 23 maggio i tre frati vengono impiccati e poi i loro corpi arsi in piazza della Signoria. E nelle ultime ore di vita il priore di San Marco si era adoperato con tutte le sue forze per difendere e salvare i suoi due confratelli. E per quello che a verbale ci sono tutti i suoi reati, perché lui dice è colpa mia se il popolo assaltato, cioè vuole addossarsi tutte le responsabilità, ma per salvare i suoi due confratelli, Silvestro e Domenico, ma non riesce nell'intento, anche perché Silvestro e Domenico, ligi al fatto che anche loro appartengono all'ordine, quindi lui è il priore, loro sono responsabili con lui. Il giovane Michelangelo, eccolo qua, che ha vissuto in diretta questi drammatici avvenimenti, attenzione, ha ascoltato le prediche di Savonarola quando predicava in San Lorenzo, perché più volte Savonarola veniva chiamato a predicare, e confessa che quando il priore si scagliava contro il peccato di vanità, tutto è vanità, si sentiva chiamato in causa, era in effetti troppo vanitoso del suo talento, dice Michelangelo, mi sentivo in colpa perché era vero, ero troppo vanitoso, io credevo di essere Dio quando avevo in mano lo scalpello e il mazzuolo, e invece bisogna essere in realtà meno vanitosi. Ed era molto intimorito per paura di finire all'inferno, perché parecchio tempo dopo, guardate, ormai anziano, Michelangelo raccontava che a volte gli capitava ancora di udire il terribile suono della voce del priore di San Marco che inveiva contro la fiera delle vanità. Sento la sua voce, diceva Michelangelo, ottantenne, no? Ogni tanto. E Michelangelo, 40 anni dopo, inserisce Girolamo Savonarola nel grande affresco che ha dipinto sulla parete di fondo della Cappella Sistina, intitolato Il Giudizio Universale. Sapete che Michelangelo, noi ci occupiamo del soffitto quest'anno, poi 23 anni dopo tornerà e farà anche la parete di fondo, e in quella parete di fondo non si dimentica di inserire Savonarola. Allora figura in tutta la sua bruttezza, perché era piuttosto brutto Savonarola, dotato di un gran nasone, Michelangelo invece no, ma i nasi hanno la loro importanza, ma con un'espressione lo fa, un ghigno beffardo, quasi sorridente, e lo colloca nella parte inferiore dell'affresco, nell'atto di emergere dal pantano per ascendere al cielo. Mentre tutti sprofondano, invece Savonarola viene fuori dal pantano con la testa. Altri cadono, ma lui... gli altri scendono, ma lui sale. E come al solito Michelangelo, e lo vedremo, è un grande provocatore, ma mette in evidenza tutta una serie di aspetti. E non mette Michelangelo vicino al frate altre anime o angeli ad aiutarlo, perché forse pensa che lui se la possa cavare da solo, avendo sempre pensato che Dio, il Dio dei profeti e dell'Apocalisse, era dalla sua parte e che nell'ultimo giorno lo avrebbe assolto e salvato, e Michelangelo qui lo assolve e lo salva. E guardate, non vi sarà difficile trovare su un catalogo reperibili in biblioteca navigando in rete l'immagine di guardate, Giro, là, potete cercare Girolamo Savonarola emergente dal fantasma, trovate quell'immagine perché è famosa, è ritratto da Michelangelo nell'affresco del giudizio universale 1536-1541 nella parete di fondo della cappella Sistina. E da tempo è in corso una discussione se la predicazione del priore di San Marco abbia influenzato Michelangelo nella realizzazione di un'altra opera giovanile a lui attribuita. Ed è lecito pensare che l'artista abbia trovato una motivazione quando il predicatore Girolamo Savonarola afferma che bisogna portare la propria croce, invitando le persone a meditare alla luce dei testi evangelici sul drammatico epilogo che ha avuto la vita del rabbi ebraico Gesù di Nazareth, che pur sapendo di essere stato adottato da Dio ha affrontato la passione e la morte da uomo. Per cui predica Savonarola, ogni persona è chiamata a rivivere la passione e la morte di Cristo nel proprio corpo e con lo stesso spirito. E queste sono tra le ultime parole che lui dice prima di salire sul patibolo. Nel 1492 il giovane 17enne Michelangelo vive immerso nelle tensioni che pervadono la città di Firenze. Muore Lorenzo e i suoi successori, che non sono alla sua altezza, vengono cacciati in esilio, mentre i maestri di Michelangelo, Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Pico della Mirandola, sono in crisi esistenziale a causa della predicazione di Savonarola, che intanto ha preso il controllo del governo della città. Guardate sul punto 3 del repertorio. Michelangelo, con la morte di Lorenzo, rimane di nuovo orfano, perché ed è di nuovo un trauma per lui. Attenzione, perché rischia anche lui di essere trattato da collaborazionista, perché uno che vive a Palazzo Medici come lui è evidente che è un guai. Rimane orfano e però viene ospitato nel convento agostiniano di Santo Spirito. Conosce il priore, e il priore di Santo Spirito, padre Niccolò di Lapo Bichiellini, lo ospita. Si ipotizza, perché non ci sono documenti in proposito, perché la situazione è particolarmente delicata, che il priore, naturalmente, che riconosce il talento del giovane artista, gli abbia chiesto di scolpire un crocifisso ligneo per abbellire la basilica di Santo Spirito. Vieni qui, intanto fai un lavoretto, la cui edificazione, su progetto iniziale di Filippo Brunelleschi, è stata terminata da poco, nel 1480. Conoscete Santo Spirito? Sì, avete presente la chiesa di Santo Spirito a Firenze. Ebbene, questa è un'occasione, navigando in rete, ma soprattutto con la guida di Firenze in mano, visto che Firenze è questo paesino qui, è vicino a Bagnolini. Fate una visita alla Basilica di Santo Spirito. Michelangelo accetta, potete anche vedere, questa commissione per ricambiare l'ospitalità, e anche perché chiede e riceve in gran segreto dal priore di Chiellini un permesso speciale un po' macabro per soddisfare il desiderio che coltiva di studiare l'anatomia, che tutti gli artisti avevano questa manità, l'antichità, questa mania, ma nell'antichità c'era meno problemi. E perché il priore di Santo Spirito aveva accesso, tramite l'ospedale annesso alla chiesa, ai cadaveri dei poveri, dei criminali, dei morti senza nome. Guardate, in età rinascimentale, così come in età antica precedentemente, c'è la volontà di studiare l'autonomia direttamente sui corpi, ma c'è un ostacolo a barare questa strada, perché il Sant'Uffizio proibisce a chiunque e per qualunque ragione di studiare i cadaveri. L'unica eccezione è l'Università di Bologna, in cui la facoltà di medicina ha una speciale autorizzazione a dissezionare i cadaveri, però dei delinquenti giustiziati a scopo didattico. E quelli tanto hanno l'inferno. Ora, il priore, quindi anche quando si risorgeranno aperti, il priore di Santo Spirito di Chiellini aiuta Michelangelo a infrangere questo divieto, era di larghe vedute il Bicchiellini, lasciandogli libero accesso ai cadaveri custoditi nell'ospedale in attesa di sepoltura. Guardate, da vecchio Michelangelo confessa che era nauseato a procedere in queste macabre operazioni, ma la sua passione per l'arte, il suo perfezionismo prevalevano sullo stomaco, scrive, e per cui è arrivato a conoscere molto a fondo la struttura del corpo umano, no? C'era Leonardo anche, che Leonardo non aveva stomaco in questo caso. E questo alto livello di competenza poi lo ha messo a frutto nelle sue opere. Guardate sul punto 4 del repertorio. Michelangelo, per ringraziare il priore di Santo Spirito, il Bicchiellini, che lo ha accolto quando il giovane artista ha dovuto allontanarsi da Palazzo Medici dopo la morte di Lorenzo il Magnifico, rimane senza casa Michelangelo, è in pericolo, quindi realizza un'opera che è l'unica di questo periodo della sua vita ad esserci pervenuta, un crocifisso policromo ligneo. Si pensava che quest'opera fosse andata irrimediabilmente perduta, guardate, invece è stata ritrovata poco tempo fa all'interno della chiesa di Santo Spirito, e l'attribuzione avvenuta nel 2000 ha suscitato qualche polemica poi sopita. Ora poi c'è un altro crocifisso, eccetera, ma c'è... Comunque, la leggenda vuole che l'artista abbia crocifisso realmente un uomo morto insieme al Chiellini, uno morto da poco, per vedere con esattezza la disposizione dei muscoli delle mani e del resto del corpo, ma queste sono leggende metropolitane. E certamente il crocifisso della chiesa di Santo Spirito è straordinariamente accurato dal punto di vista anatomico. Guardate, ci sono tre dettagli di questa scultura da osservare con attenzione. Per questo bisognerebbe poterla vedere da vicino, a tutto tondo, che a piederla a tutto tondo non è possibile, e non è possibile neanche vederla da vicino. Bisogna portarsi una scaletta, ma è pericoloso perché si viene subito immediatamente arrestati. Ma non importa, no? Ci sono delle immagini e c'è la parola soprattutto, che è quella sulla quale noi dobbiamo lavorare. Siamo fedeli al testo, come vuole Platone. Il primo dettaglio è che Michelangelo, contrariamente a tutte le rappresentazioni precedenti che presentano un Gesù glabro, cioè senza peli, forse depilato, pensavano che andasse dall'estetista, ha riprodotto sul corpo di Cristo i peli del torace, del pube, delle ascelle, realizzando una raffigurazione completamente realistica. Gesù è un uomo in tutti i sensi, non è uno stereotipo di corpo, è un corpo. Il secondo dettaglio è che l'artista ha eseguito con la stessa cura anche la parte posteriore della statua. Oggi qualche imbecille direbbe il lato B, ma... allora, ci lo faccio io adesso. Ma Michelangelo si sarebbe divertito. Lo fa Michelangelo pur sapendo che l'opera sarebbe stata appesa in alto su una parete della basilica, perché di Chiedini ha detto guarda bisogna metterlo lassù, e quindi il terzo dettaglio a noi interessa maggiormente, è veramente interessante, e riguarda il titulus, cioè la targhetta, l'etichetta che è sopra, lo sapete, la parte alta dei crocifissi. Che secondo la letteratura dei Vangeli, i soldati romani per ordine di Pilato hanno fissato come gesto derisorio, no, sulla croce, sotto al capo di Gesù. Ebbene, Michelangelo non ha inserito nel titulus le solite quattro lettere INRI, no? No? Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Gesù di Nazareth, re dei Giudei, no? Sapete. Ma ha inserito l'iscrizione completa, ripetuta tre volte in ebraico, in greco e in latino. Beh, questo dovreste capire che Michelangelo ancora una volta sta facendo il compito, perché si studia filologia in classe sua e quindi è chiaro che bisogna fare sfoggio di cultura filologica. Cosa che si dovrebbe fare anche oggi più che mai, eh? E è singolare il fatto che Michelangelo abbia collocato la scritta in ebraico per prima e nella direzione giusta, da destra a sinistra, vuol dire che mastica qualcosa, seguita dalle versioni greche e latine anch'esse scritte a rovescio. Vedete, anche qui si comporta come Leonardo, e per seguire la logica della lingua ebraica. E la spiegazione di un gesto così curioso deriva certamente dal fatto che nello stesso anno c'è anche un presupposto di tipo archeologico. 1493, è stata scoperta una reliquia all'interno delle mura della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma. Si tratta di un frammento di un'antica scritta su legno che potrebbe sembrare proprio il Titulus Crucis, cioè la targhetta della croce originale. Subito si crea la leggenda, no, intorno a questo, ma nel 2002 il carbonio 14 ha dimostrato che questo frammento di legno non risale certo al primo secolo, ma all'undicesimo secolo, cioè all'anno 1000, quando è in piena attività la scuola di Toledo. Ora, il frammento è in cattivo stato, contiene solo le parole Gesù il Nazareno e la parte restante di iscrizione Re degli Ebrei. Questa parte è interrotta all'inizio della frase, ma è in tre lingue con le scritte greca e latina in senso inverso sotto quella ebraica, quindi c'è un precedente anche di questo tipo. Ora, la notizia di questo ritrovamento, che mette in evidenza il fatto che Gesù di Nazareth è prima di tutto un rabbi ebraico, stimola, e nell'anno 1000 si pensava a questo, quindi, no? Cioè, c'era una chiesa che pensava a questo, pensava al fatto che bisogna tenere conto del fatto che Gesù di Nazareth è un rabbi ebraico prima di tutto. E quindi stato adottato da Dio prima di tutto, no? Quindi c'è tutta una questione teologica intorno a questo ritrovamento. Ebbene, stimola Michelangelo questa scoperta a realizzare il suo crocifisso nel modo più realistico possibile, anche nel titolo. E poi è evidente, come abbiamo studiato in questi mesi di viaggio, che un'iscrizione del genere possiede un fascino particolare per un artista che aderisce alla corrente neoplatonica pedagogico-filologica, perché i due maggiori ispiratori di questa tendenza, Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, considerano come concetto chiave del loro movimento intellettuale l'idea che è possibile trovare un'armonia tra diverse scuole di pensiero, quella ebraica, del Midrash, del Talmud e della Kabbalah, quella della, quindi la scritta in ebraico, quella della filosofia greca, di Platone e di Aristotele, quindi ci vuole il greco, e quella del cristianesimo, della letteratura dei Vangeli, e quindi il latino. Michelangelo, nel Crocifisso di Santo Spirito, mette quindi in evidenza il fatto che non c'è cultura, non c'è coltura dal verbo coltivare, senza il necessario collegamento tra l'ebraismo, il cristianesimo e il mondo classico greco e latino. Che questa è l'idea del Rinascimento, questo è il Rinascimento. Un'idea che il Sant'Ufficio condanna imponendo di credere che la sola religione vera e salvifica è il cristianesimo. Quindi non facciamo ecumenismo in questo senso. Infine Michelangelo inserisce un altro interessante messaggio nel titolo del Crocifisso, e questo è quello più provocatorio di tutti. E la vera provocazione è quello che fa di questo oggetto un'opera d'arte. Quel quid che fa di questo oggetto un'opera d'arte. Oltre alla bellezza formale, va bene, ma quella, qualunque bravo intagliatore sarebbe stato capace di fare un'opera così. Attenzione, perché c'è qualcosa in più di Michelangelo, c'è qualcosa dal punto di vista culturale in più che fa delle sue opere, delle opere d'arte. Questo è quello che dobbiamo capire. Questo è quello che dobbiamo capire. Michelangelo inserisce un interessante messaggio. Sono i messaggi che lascia, che noi dobbiamo cogliere, che di solito non cogliamo mai perché evidentemente non ci si sofferma su questo. Cioè viene da pensare che tra gli storici dell'arte ci sia una grande ignoranza anche. Finché si contentano di blaterare in televisione di fronte a delle immagini. È così che si finisce male. Ma inserisce un interessante messaggio. Nell'iscrizione ebraica, se avesse dovuto tradurre, attenzione, il re degli ebrei, come cita la letteratura dei Vangeli, come appare in tante altre opere che raffigurano la crocifissione, avrebbe dovuto scrivere Melech a Yehudim, ma Michelangelo scrive Melech me Yehudim, che significa un re dagli ebrei. Guardate che questa piccola differenza rappresenta un grande cambiamento del ideologico. Quello della corrente alla quale appartiene. Questo è il segno che lascia, il compito che fa. Un grande cambiamento nel significato generale, perché Michelangelo vuole ricordare che il Gesù adottato dalla Chiesa è ebreo e proviene dal popolo ebraico e dalla sua fede. E la riflessione di Michelangelo non è casuale. Infatti, con la morte di Lorenzo, riguarda anche la sua posizione personale in questo momento. il futuro per gli ebrei e probabilmente lui sta conoscendo anche gli ebrei che erano a corte, che per gli ebrei di Firenze appare tutt'altro che rassicurante, in quanto le famiglie che si erano opposte alla loro accoglienza da parte di Cosimo il Vecchio stanno ora per riprendere il controllo della città, le famiglie fiorentine. E poi nel 1492 c'è un altro fatto che Michelangelo mette in evidenza con questa operazione, scrivendo Melech Me invece di Melech A, attenzione. E nel 1492 la cristianissima Regina Isabella, l'anno prima, che incarna lo spirito truce dell'Inquisizione, dopo aver conquistato Granada, caccia i musulmani e gli ebrei dalla penisola iberica. Guardate, noi ci dimentichiamo che musulmani e ebrei a migliaia sono morti durante le lunghe marce di trasferimento verso Gibilterra per salire sulle navi, per scappare verso i Pirenei, suscitando l'indignazione tra le persone sensibili, che tuttavia sono poche, no, in molti paesi europei, e poi è una di quelle questioni, queste questioni che è stata rimossa, come la crociata contro i catari, cioè sono tutta una serie di situazioni che vengono rimosse, ma c'è stata una sorta di genocidio in quel momento lì. E Michelangelo ci lascia questo segno, questo segno, con in modo filologico, con un Melech Me invece di un Melech A, e noi lo dobbiamo cogliere, perché se no non cogliamo lo spirito del tempo, che Michelangelo invece è capace di fermare nella sua opera, per cui la sua opera non è soltanto bella, è un'opera d'arte, perché ha un significato. E Michelangelo, tra l'altro, è tra queste persone, tra le persone sensibili che sono indignate, ma non è un pubblico oratore, non è uno scrittore, non è un insegnante, non è un uomo politico. È però un giovanissimo artista ben preparato, e la sua reazione è stata quella di lasciare un segno di protesta con il suo crocifisso. Ogni persona è destinata a portare la propria croce. E questo sta nel Melech Me. Abbiamo un re dagli ebrei. Non ci resta che quindi entrare nella chiesa di Santo Spirito per far visita al crocifisso ligneo di Michelangelo, ma utilizzando le immagini di un catalogo reperibile in biblioteca, oppure osservando quelle depositate su diversi siti della rete, si possono notare meglio i particolari che ora conosciamo, no? E danno a quest'opera l'ampio significato che possiede. E quello che a noi ora interessa maggiormente nell'itinerario di questa sera è definire la personalità di Girolamo Savonarola sotto il profilo culturale, perché non è esatto ridurre il priore di San Marco a un quaresimalista ossessionato dal peccato, così come è stato definito. Che tipo di intellettuale è Fra Girolamo Savonarola? Allora, sappiamo che ha il titolo di lettore, è un titolo molto importante nella carriera domenicana e non solo, e non è un semplice magister. C'erano i magister, ma poi c'erano i magister che facevano i lettori, cioè quelli che preparavano la predicazione. quindi è uno specializzato, diciamo. E in quanto tale è un conoscitore e un divulgatore della filosofia, in particolare della filosofia scolastica, un vasto territorio sul quale abbiamo viaggiato in questi ultimi anni. Quando nel 1482 Fra Girolamo viene inviato dal suo ordine a Firenze, la vita intellettuale della città è in piena fioritura. Lorenzo ha creato le condizioni perché si sviluppi un clima culturale molto raffinato. Fra Girolamo è perfettamente inserito in questo clima e coltiva legami di amicizia e di studio con tutti quelli di Palazzo Medici, Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Pico della Mirandola, Cristoforo Landino, e frequenta tutti gli umanisti che sono al lavoro a Firenze in questo momento, lui stesso lo è e lui stesso lavora con loro. Ed è proprio uno di questi, Pietro Crinito, che ci informa nel suo epistolario. Nell'epistolario del Crinito ci sono tutta una serie di riferimenti, c'è anche un'allusione a quel vino frizzante che veniva dalle Romagne, che è l'Ambrusco, perché Crinito ci parla degli incontri che avvengono nella biblioteca di San Marco, che il priore organizza quasi tutte le sere, invita in biblioteca questi intellettuali a stare insieme, a parlare, a discutere. Guarda, sentite cosa scrive, 5 righe per che sono sufficienti per farci capire il clima, no, che noi non ce lo ci immaginiamo un Savonarola, no? Queste sono idee che poi abbiamo la bella lingua cinquecentesca del Crinito, che non è facile da leggere. L'incontro tra gli omini novi, cioè gli umanisti, in Fiorenza si svolgea di sera nella biblioteca di San Marco. Lì, in mezzo a libri numerosi, Pico e Poliziano e Marsilio, insieme a molti altri, e con loro Fra Girolamo, disputavano assai di filosofia, si davano suggestioni a vicenda, facevano fiorire idee, casi curiosi, umori avanti tempo. C'era una visione fino a questa sera. Et, attenzione, non sdegnava pur di proferir fandonie e ciarle, di fare pettegolezzi, poi, ma è l'ordine, no? Da mover lo riso a generar buon sangue, e lì se la ridevano su quello che succedeva in città, perché il riso fa buon sangue, ma sopra di tutto era lo studio di cui prendevano cura. Poi mi sono fermato qui perché questo è quello che va. E quindi ci vorrebbero, vedete, la sera ci vorrebbero 1, 10, 100, 1000 biblioteche di San Marco in Italia, in Europa, nel mondo, per prendersi cura dello studio, come al solito studio e cura sono sempre sinonimi, ma anche per fare due chiacchiere, come ci facciamo quando ci incontriamo, fare anche qualche pettegolezzo, tanto è d'accordo anche Cesare Pavese. Ora bisogna fare l'analisi delle parole che Fra Girolamo pronuncia nelle sue prediche. Sembra scagliarsi contro la poesia, quindi l'arte oratoria, l'astrologia, la filosofia, ma in realtà lui critica duramente gli ecclesiasti, perché la sua critica è tutta rivolta alla riforma strutturale e culturale della Chiesa, critica gli ecclesiastici che usano queste discipline umanistiche per puro divertimento, no, e non per serietà di ricerca, e non come strumenti, poi aggiunge, per interpretare la Sacra Scrittura. Quindi queste discipline devono servire, sono strumenti per interpretare la Sacra Scrittura, che secondo lui non può essere ridotta ad ancella dei modelli letterari ed artistici. Dice Savonarola, noi usiamo la Sacra Scrittura così per abbellire i nostri discorsi, non per far sì che diventi davvero un progetto di vita comunitaristico. Qui la polemica la fa su questo, naturalmente. Beh, leggiamo che cosa dice Fra Girolamo in una predica durante l'avvento del 1493. Le prediche di Fra Girolamo le trovate in biblioteca. La lettura delle prediche di Fra Girolamo è naturalmente molto difficile per via della sua lingua. Lui parla anche con l'accento ferrarese, beh, quindi è chiaro che è con tutta una terminologia particolare, non è facile, però non è impossibile. Ci sono le prediche che sono chiosate da moltissime note, quindi è uno studio da fare, ma leggiamo cosa scrive. Ha un linguaggio particolare, di grande capacità fabulatoria quando predica, e le sue prediche le scrive e le scrive così come le dice. Vattene a Roma e per tutto il cristianesimo, no? Vai a Roma e ce l'ha naturalmente con gli ecclesiastici romani, i quali invece di predicare il Vangelo stanno a divertirsi nei salotti o nei bordelli, quindi è niente che... Vattene a Roma e per tutto il cristianesimo. Nelle case dei grandi prelati non si attende se non a poesia e ad arte oratoria. Va pure e vedi, vai a constatare personalmente. I nostri predicatori ancora hanno lasciato la scrittura santa et sonsi dati all'astrologia et alla filosofia, et quella predicano in su pulpiti e fanno la regina, et la scrittura sacra adoperano come ancilla, perché ei predicano la filosofia per parere dotti e non perché la deserva loro a sporre la scrittura sacra. Quindi naturalmente ce l'ha contro l'uso che si fa superficiale della scrittura. Fra Girolamo è stato accusato di essere nemico della cultura, ma in realtà si oppone all'uso superficiale naturalmente della cultura, e lo si capisce dal suo stesso impegno intellettuale. Guardate sul punto 5 del repertorio. Per l'iniziativa di Fra Girolamo cominciamo a presentare questa sera una delle sue delle operazioni culturali che compie, che ha lasciato in eredità alla Biblioteca di San Marco. Sono lì i suoi lavori. Viene trascritto, su sua iniziativa, e poi tradotto in latino, un codice che si trova nella Biblioteca di San Marco e che contiene, no, una raccolta completa delle opere scettiche del pensatore e medico greco Sergio Empirico, vissuto nel secondo secolo di Cristo. E voi direte, ma
che c'entra?
come fa a collimare Celso Empirico, che era un agnostico, un ateo, no? Con Savonarola. Savonarola invece lo utilizza e lo ritiene un grande intellettuale che va messo in biblioteca. E è davvero curioso il fatto che Fra Girolamo si occupi del pensiero scettico, ma c'è una logica, guardate, in questa sua scelta che noi dobbiamo conoscere, perché se no non conosciamo Savonarola. Quale logica? Ora, per rispondere in modo esaustivo a questa domanda, perché c'è un presupposto biblico di cui bisogna tener conto, perché Savonarola è un lettore, dobbiamo attendere l'itinerario della prossima settimana. Però adesso bisogna iniziare a riflettere su questo tema, perché ha una ricaduta sulla formazione della mentalità rinascimentale. Abbiamo studiato a suo tempo, recentemente, nell'anno 2008, il pensiero della scuola scettica. Viene fondata in Grecia da Pierrone di Elide e da Timone di Fliunte tra il IV e il III secolo avanti Cristo, e poi in età ellenistica, nel II secolo, Sesto Empirico ne rielabora le idee. E sappiamo che il termine greco scepsis significa indagine, e gli scettici si propongono di indagare su tutte le dottrine in modo da riconoscerle tutte non esaustive ma limitate e relative. Le cose, sostiene il pensiero scettico, non sono vere o false, belle o brutte per natura, ma solo per convenzione. Le cose risultano vere o false, belle o brutte, non perché siano tali in realtà, ma perché le persone hanno convenuto che siano tali. E allora non rimane che sospendere ogni giudizio, fare epoché. In greco questo termine significa sospendere il giudizio e riflettere, in modo che, cessando la possibilità di fare errori, cessi anche ogni motivo di turbamento per poter raggiungere poi l'equilibrio, la tarassia, che in greco significa imperturbabilità. E poi bisogna essere imperturbabili per fare ricerca veramente. Ora, Fra Girolamo trova interessante questo pensiero, anche perché ha, come abbiamo accennato poco fa, un riscontro nella cultura biblica, e riconosce alle scuole scettiche, a Sesto Empirico, sebbene sia un laico agnostico, il merito di aver suscitato un grande fervore critico, cioè costringendo i vari sistemi dogmatici a vagliare razionalmente le proprie esperienze, in modo da promuovere un utile approfondimento culturale. Bisogna essere scettici per promuovere un approfondimento culturale, non per dire non me ne frega niente di questo, no. Bisogna dubitare per continuare a studiare. La raccolta delle opere scettiche, ipotesi scettiche e contro i dogmatici, mathematicos in greco, ma in dogmatici, di Sesto Empirico, queste due opere, questa raccolta è stata messa in circolazione da Fra Girolamo e la presenta ai suoi compagni nella biblioteca, e ha avuto una grande influenza nella cultura del Rinascimento e oltre. Fra Girolamo quindi vive in questo humus culturale, e quindi non è proprio un monaco zoccolante come lo raffigurano certi stereotipi, no? Questi stereotipi che sono nati, sorti. Fra Girolamo studia e propone la cultura scettica della sospensione del giudizio per evidenziare la fragilità delle varie dottrine, ma invita anche a fare delle valutazioni, e lui le fa, e come? Usando una misura, e lui lo fa da domenicano, è chiaro, una misura che secondo lui è precisa, cioè il metro dato dal Vangelo, ecco la misura precisa, ed è un'affermazione di Domenico di Guzman questo, San Domenico, c'è una misura e il metro dato dal Vangelo. E nell'uso di questo metro bisogna essere coerenti, lui è coerente, ed è proprio per la sua coerenza che è diventato un eroe perseguitato. Si trovano certamente nelle sue prediche eccessi moralistici e apocalittici, ma quello è il suo stile, è lo stile di tutti quelli che in modo apocalittico durante il Medioevo hanno predicato, ma bisogna tener conto di quali imbroglioni, a cominciare da Papa Don Rodrigo Borgia, aveva intorno. E quindi se si scaglia nei confronti di costoro ha le sue buone ragioni. E il rogo delle vanità che Fra Girolamo predica con toni accesi, guarda, sei stato il primo a cantare il Vaticano brucerà, questo è il senso che ha nelle molte affermazioni che lui fa, c'è un... No, noi lo slogan l'abbiamo tradotto in termini contemporanei, ma lui ne dice di peggio, sarà nell'inferno, nelle fiamme dell'inferno, cioè il potere temporale, eccetera, no? E quindi è logico che il Vaticano brucerà è molto più soft nei confronti. Predica con toni accesi, no? Il rogo delle vanità, che è l'eliminazione delle cose superflue e dannose per il corpo, per l'intelletto, per l'anima. Questo è la fine delle vanità. E guardate, purtroppo questo poi suscita un populismo, il populismo è sempre negativo. Ne stiamo discutendo tutt'oggi, no? È un tema contemporaneo, perché noi non possiamo considerare poi Fra Girolamo responsabile degli eccessi che durante i tumulti di quegli anni burrascosi hanno causato danni al patrimonio fiorentino, pubblico e privato, perché no? Cioè lui stesso condanna questo, no? E prende le distanze e cerca di... Cioè, il rogo delle vanità è l'eliminazione delle cose superflue, delle cose dannose per il corpo, per l'intelletto, per l'anima. E questo è scritto nel Vangelo. Bisogna ammettere che ogni tanto, tra l'altro, ci viene voglia di fare anche a noi un bel rogo delle vanità, no? Perché succede di pensare che di certe cose non se ne possa più, no? È evidente che... voi che cosa brucereste? Fate il Vaticano, che nel caso ci sta portando il Papa in questo momento, ma che cosa brucereste in questo metaforico rogo delle vanità? Vale a dire quali sono secondo voi le cose superflue e dannose per il corpo, per l'intelletto, questo è il rogo delle vanità, e per l'anima. Scrivete quattro righe in proposito, perché questa è la vera traduzione di questo. È evidente che voi capite che in questo momento Giuliano della Rovere, che poi diventerà Giulio II, è perfettamente convinto dalla predicazione di Savonarola che il nemico da combattere è Don Rodrigo, e difatti Giuliano Della Rovere diventerà il leader del movimento di opposizione nei confronti dei Borgia, lo vedremo strada facendo. Diventerà il punto di riferimento di tutto un movimento che riuscirà poi a ad impedire che si realizzi un progetto che sarebbe stato nefasto per tutta la cristianità, quello di dare corso al trionfalismo della Chiesa facendo diventare addirittura lo Stato pontificio un impero, no? E non è uno spazio che doveva rimanere necessario in questo momento perché la situazione politica era tale, no? E per cui c'era poco da fare, no? Anche oggi è difficile disfarsi di tutto questo. Il progetto di l'intervista di Enzo Biagi, forse ve lo ricordate, giornalista Enzo Biagi, a Papa Paolo VI, in cui Enzo Biagi dice: ma Santità, lei sicuramente secondo la sua tradizione, se potesse, si libererebbe del potere temporale. E Paolo VI risponde: sicuramente questo è un obiettivo che la Chiesa si deve dare, però non raggiungibile a breve tempo. Enzo Biagi dice: qual è l'obiettivo? Lei allora è in testa a un obiettivo. E Paolo VI dice: sì, io se potessi, se il Papa potesse,
quindi non lui,
se il Papa potesse dovrebbe incaricare un laico di sua fiducia e dare in mano ad un laico di sua fiducia il governo dello Stato Vaticano per poterlo amministrare per quello che è uno Stato riconosciuto a livello internazionale per via della legge delle Guarantigie del 1870, che prevede, in modo che poi il Papa si potesse ritirare e naturalmente questa risposta probabilmente non dice niente, ma in quest'ottica dice molto, no? Quest'ottica dice molto. Sicuramente dice: ma questo non è possibile questo. Ci sarebbero gli uomini adatti, Biagi, che era molto incalzante in questo senso, Biagi fa un'affermazione, dice: potrebbe esserci un laico cattolico capace di, non so, potrebbe essere Aldo Moro, no? Mi ha detto. E naturalmente Paolo VI risponde dicendo: certo, è una personalità molto importante che sarebbe sicuramente capace di prendere in mano le redini di questo Stato, ma dove sono ancora? Non c'è nel diritto canonico, non ci sono nel diritto canonico le possibilità di fare questo, capite? E ci sono quindi, però questa è una strada. E Biagi dice: ma non è, in questo momento, se succedesse questo, nella Chiesa ci sarebbe uno scisma, risponde, per tagliare corto. Cioè, e difatti c'era tutta la Chiesa lefebriana in quel momento lì, tutta la Chiesa conservatrice, la destra, che avrebbe sicuramente spaccato la Chiesa. E ci sarebbero stati dei danni molto grandi. Però questa è comunque la strada. Io non so se ma voi siete giovani, probabilmente la vedrete, ecco, una strada da percorrere nel tempo in questa direzione, in cui lo Stato della Città del Vaticano potrebbe diventare come i piccoli stati che ci sono nel mondo, ecco, una realtà, una istituzione statale a parte, indipendente dal potere del Papa, che è un monarca assoluto e potrebbe finalmente non essere più un monarca assoluto. Guardate che questo progetto sta già nel Rinascimento. Forse stava già nella testa di Giulio II, il quale però è anche lì non poteva sicuramente agire in questo senso. Comunque, noi possiamo precorrere i tempi hanno la loro maturità. Abbiamo detto che Savonarola trova interessante il pensiero scettico, perché ha un riscontro nella cultura biblica. Difatti, a questo proposito, Fra Girolamo fa l'esegesi di un particolare libro dell'Antico Testamento, e questo commento influenza il pensiero del Rinascimento e incide anche sul carattere inquieto di Michelangelo, il quale si rende conto, ed è molto combattuto nel suo intimo, che sta vivendo in un'età di ostentazione della vanità. E questo è un motivo per cui anche Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Pico della Mirandola entrano in crisi. Ma di questo tema, che influenza il pensiero agli albori dell'età moderna, ce ne occuperemo la prossima settimana. Savonarola lo abbiamo appena incontrato, questa sera continueremo ad incontrarlo. Adesso dobbiamo terminare la lettura del romanzo In villa di Thomas Mann, dicendo che la parte finale di questo racconto, che ormai conoscete a benedetto, in sintonia con la tabella di marcia, rimanda alle parole chiave che abbiamo evocato, vanità e scetticismo. E il romanzo si conclude, non poteva essere diversamente, anche con un riferimento implicito ma evidente al predicatore bruciato sul rogo in pieno Rinascimento. In questo romanzo c'è praticamente tutto quello che noi abbiamo detto. Mom l'ha scritto appositamente per questo percorso nel 1941, pensando che ci sarebbe servito in queste sere, e sarà molto soddisfatto. Dovunque si trovi. E io credo che ormai conosciate bene la trama del romanzo, no? E i caratteri dei quattro personaggi principali: la protagonista, la signora Mary, una donna bellissima e in un certo senso un po' perduta. Conoscete Sir Edgar, il pilastro imperiale, come lo chiama Rowley, conoscete Rowley, abbiamo conosciuto anche il povero Carl, che è la vittima immolata di questa storia, ed è, diciamo, la metafora più drammatica. E dopo che Mary e Rowley hanno avventurosamente trasportato e abbandonato in un bosco lontano dalla villa il corpo del povero Carl, che si è incomprensibilmente sparato, dopo essere stato amato da Mary per pietà e per compassione, lui credeva di essere invece amato con consapevolezza, Mary e Robert si ritrovano nel giardino della villa. Mary ha paura, però pensa che sposando Sir Edgar si trasferirebbe in India e si allontanerebbe dalla scena della tragedia, e Rory, per il suo bene, a quanto pare, non può che approvare la sua decisione. Ma Mary, prima di dare una risposta a Edgar, gli vuole raccontare tutto ciò che è accaduto, e pensa di dover essere sincera con lui. Bisogna sempre dire la verità, oppure bisogna dissimulare, ci vorrebbe Air Count a dare una ripresa, ma stasera è ancora a ballare nei salotti di Air Count, e forse non si saprebbe dare una risposta anche lui, ma da un po' arriva. E Rowley pensa che lui non capirà se gli racconta tutto, la sconsiglia vivamente dal farlo per le conseguenze che potrebbe avere questa sua scelta. E allora, per sapere come vanno a finire le cose, e concludiamo leggendo la parte finale di questo romanzo, con la complicità di Girolamo Savonarola, una persona che secondo l'autore ha saputo rischiare. E non solo, dicevamo la Savonarola, c'è anche un altro personaggio che emerge, che è molto caro a Momlo come scrittore, che pensa che sia uno dei più grandi. Ma in villa erano le 4 del pomeriggio quando Nina annunciò a Mary che al telefono c'era Sir Edgar. Era appena arrivato all'albergo e desiderava poterla vedere. Mary lo aspettava e gli fece rispondere che sarebbe stata lieta di vederla. Il cuore prese a batterle più in fretta, tirò fuori lo specchietto dalla borsa e si guardò. Era pallida, ma non mise belletto, a Edgar non piaceva. Quando Edgar comparve, Mary si alzò e gli andò incontro. Era come al solito vestito impeccabilmente ed era un piacere guardarlo venire avanti con passo deciso. I suoi occhi azzurri brillavano e non aveva l'espressione severa che gli era abituale, ma sorrideva felice. «Sei bella come un quadro», disse. Anche Lord Atkinson usava questa frase trita ogni volta che la vedeva. Mary, divertita, pensò che fosse quel che i signori di una certa età dicevano sempre alle donne molto più giovani di loro. «Accomodati, Nina ci porterà un tè. Hai fatto buon viaggio?» «Sono talmente contento di rivederti», disse lui. «Mi pare un secolo da che sono partito, ma per fortuna sapevo esattamente cosa facevi tutto il tempo». «Ti ho seguita col pensiero da un posto all'altro». Mary accennò un sorriso. «Credevo tu fossi occupatissimo». «Sono stato molto occupato, ho avuto lunghe conversazioni col ministro. Mi imbarcherò i primi di settembre, il ministro mi ha fatto molti complimenti, ma non voglio annoiarti». «Ma non mi annoierò, voglio sentire». «Beh, ha detto che mi hanno scelto per le mie qualità, visto le particolari circostanze. È un incarico delicato, mi darà modo di dimostrare quello che so fare e in effetti penso di poter fare parecchio». Esitò un attimo. «Il potere non mi dispiace e non ho paura delle responsabilità. Si dice che chi riesce bene nel Bengala può anche diventare viceré», disse Mary, e gli occhi baldanzosi di Edgar ebbero un luccichio. Avevano finito il tè ed egli posò la tazza. «Mary, tu sai che il piacere con cui considero questa attività sarebbe più che dimezzato se non sperassi di averti come mia compagna. Hai promesso di darmi una risposta al mio ritorno». Lei ebbe un tuffo al cuore. Il momento era venuto. prima che andiamo oltre c'è una cosa che devi sapere. Temo che ti turberà molto. Ti prego, ascoltami senza dire niente. Mi dirai e mi chiederai dopo. Il volto di lui si indurì d'improvviso. La guardò bruscamente. Non dirò nulla. Non sarebbe onesto se tacessi. Devi conoscere i fatti e poi ti regolerai. Raccontò di nuovo la lunga storia penosa narrata il giorno avanti a Rowley, senza omettere niente, senza esagerare né minimizzare, ma raccontarla a Edgar era più difficile. Lui l'ascoltava immobile e lei, parlando, era conscia che la sua condotta appariva frivola e insensata. Non riusciva a dare alle sue motivazioni una parvenza di plausibilità e ora si rendeva conto che c'era qualche cosa di scioccante nel fatto che lei e Rowley avessero caricato il cadavere in macchina andando a nasconderlo in un posto sperduto. Sembrava tutto fuori dalla realtà, una cosa accaduta in un incubo. Terminò finalmente. Edgar rimase qualche momento immobile senza dire parola, poi si alzò e prese a camminare su e giù per il vialetto, la testa china, le mani dietro la schiena e sul volto un'espressione tesa e cupa che Mary non gli aveva mai visto. Sembrava stranamente invecchiato. Infine si fermò davanti a lei, la guardò con sulle labbra un sorriso amaro, ma le parlò con grande tenerezza. Devi perdonarmi se mi sento un po' confuso. Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Sembra incredibile che proprio tu... Si interruppe, ma Mary capì cosa intendeva. Era incredibile che proprio lei fosse divenuta l'amante di un vagabondo incontrato per caso. Mi pare, perdonami, che tu sia stata molto avventata, ma penso di amarti abbastanza per comprendere e perdonare. La sua voce ebbe un tremito, ma il suo sorriso era indulgente e gentile. Hai corso un rischio tremendo, ma per fortuna ha avuto buon esito. Mary lo guardò dubbiosa. Vuoi ancora sposarmi, adesso che sai tutto? Egli esitò, ma solo per un attimo. Certo che voglio sposarti, la carriera non è tutto. In fin dei conti non sono più tanto giovane. Per il mio paese ho fatto abbastanza... Lei lo fissò perplessa. «Ma cosa intendi dire?» Edgar le prese le mani. «Capirai che questa storia cambia un po' la situazione. Cioè, non posso assumere il mio incarico. Non sarebbe giusto. Se trapelasse qualcosa, gli effetti potrebbero essere disastrosi. Mary era smarrita. Non capisco. Telegraferò al ministro che mi sposo e non posso andare in India. Ma staremo benissimo ugualmente, non ci mancherà modo». Possiamo prendere una casa in Riviera, ma non puoi mandare tutto all'aria ora che stai arrivando al culmine della carriera. Perché dovresti? Il posto che mi offrono è molto delicato, richiede tutta la mia intelligenza e serenità. Avrei sempre il timore che venga fuori qualcosa. E poi il segreto non è solo tuo, è anche di quel Rowley. Non penserai che possa tradirmi, è esattamente quello che penso. È un irresponsabile senza scrupoli, il genere d'uomo che detesto. La storia è troppo ghiotta, la racconterà in confidenza a qualche donna, in breve la saprà tutta Londra e poi arriverà in India. Ti sbagli, Edgar, lo giudichi male. Sì, è uno scapestrato, altrimenti non avrebbe corso un rischio simile per salvarmi, ma so che non mi tradirà mai. Conosco la natura umana meglio di te e ti dico che non è da lui tenere per sé questa storia. E tu alla fin fine hai commesso un reato. Nel ruolo che sto per assumere è essenziale che né la mia persona né quella di mia moglie diano adito a critiche. Inutile discutere, Mary. Devo agire come ritengo giusto. Mary conosceva ora la sua risolutezza inflessibile. Sapeva bene che la sua confessione lo aveva sconvolto ed Edgar era incapace di compatire una condotta così immorale e mai più si sarebbe sentito sicuro di lei, ma non era uomo da ritirare l'offerta fatale e non poteva far altro che rispondere con generosità alla sua franchezza ed era pronto a sacrificare, sposandola, la propria carriera e la possibilità di farsi un gran nome. Ma Mary aveva il sospetto che ora avrebbe rinunciato a lei per quanto malincuore se gli fosse stato umanamente possibile farlo senza scapito del suo rispetto di sé. Era schiavo della propria integrità. Mary adesso capì con assoluta certezza che comunque, anche se non fosse accaduto nulla, lei non voleva sposarlo. Gli era affezionata, gli era grata, desiderava non ferire i suoi sentimenti. Doveva essere cauta e trovare le parole giuste, altrimenti sarebbe stato capacissimo di sposarla a viva forza. Pensò a Rowley, come era stato più facile vedersela con quell'irresponsabile senza scrupoli. Con tutti i suoi difetti, non aveva paura della verità. Si fece forza. Sai, Edgar, mi sentirei desolata all'idea di aver rovinato la tua bella carriera. Non devi nemmeno pensarci. Ti prometto che una volta ritirato a vita privata, io non ci penserò affatto. Ma non dobbiamo pensare soltanto a noi. Tu sei l'uomo adatto per questo incarico. Hanno bisogno di te. È tuo dovere assumerlo, prescindendo dai tuoi sentimenti personali. Non sono così presuntuoso da credermi indispensabile. Edgar, io ti ammiro e non sopporto l'idea che tu abbandoni il tuo posto quando la tua presenza è necessaria. Sarebbe una debolezza ingiustificabile. Lui ebbe un piccolo moto di imbarazzo e Mary capì di averlo colto sul vivo e comprese che lui stava pensando: buon Dio, se solo potessi tirarmi fuori, non credi che lo farei? Però disse: ma io voglio sposarti, non c'è niente al mondo che desidero di più. E allora Mary capì che bisognava ingoiare la pillola. Edgar caro, io ti devo tanto, sei un uomo meraviglioso, so quanto sei buono, sincero, fedele, ma non ti amo. Naturalmente, mi rendo conto di essere molto più vecchio di te, capisco che non potresti amarmi come ameresti qualcuno della tua età, ma speravo che questo fosse compensato in qualche misura dai vantaggi che avevo da offrire, perché rendeva tutto difficile. Perché non diceva semplicemente che lei era una sgualdrina e che piuttosto di sposarla... Voglio essere franca con te, Edgar. Se la prospettiva è una vita tranquilla in Riviera, senza granché da fare dalla mattina alla sera, mi pare, ecco, desolante. Edgar tacque a lungo. Quando la guardò di nuovo i suoi occhi erano gelidi. Vuoi dire che eri disposta a sposare il governatore del Bengala, ma non un funzionario in pensione? In tal caso non occorre continuare il discorso. Era umiliato e deluso, ma Mary era sicura che si sentiva sollevato. Allora tornerò subito a Londra, ed è meglio che ti dica addio adesso. Addio, Edgar, e perdonami. Non ho niente da perdonare. Le prese la mano e la baciò. Poi si avviò lentamente per il viaretto e sparì dietro una siepe di bosso. Lei udì la sua automobile che si allontanava. Mary voleva andarsene da Firenze, ormai lo odiava, ma non voleva che la sua partenza suscitasse commenti. Forse la visita di Rowley non era inopportuna, gli avrebbe chiesto consiglio. Buffo che lei facesse assegnamento su una persona notoriamente inaffidabile. Un quarto d'ora dopo Rowley era da lei. A vederlo attraversare la terrazza, Mary doveva ammettere che Rowley era una persona con cui era facile andare d'accordo, ed improvviso capì perché si sentiva a suo agio con lui, nonostante tutti i suoi difetti e a parte il gran servigio che gli aveva reso. Poteva essere pienamente se stessa. Con lui non c'era mai bisogno di fingere, primo perché se ne accorgeva subito e poi perché lui dal canto suo non fingeva mai. Le diede un'occhiata maliziosa. Allora, il pilastro imperiale ti ha scaricato? Come lo sai? Chiese lei prontamente. Beh, ho fatto 2 più 2. Te l'avevo detto che era una stupidaggine vuotare il sacco. Non potevi aspettarti che un uomo del genere mandasse giù la tua storia. Si è comportato benissimo, ovvio, è un perfetto gentleman. Ben altra cosa da me, ma l'hai scampata bella. Ti saresti annoiata a morte. tu non sei tipo da sposare un pilastro imperiale. E facendosi serio, a occhio e croce, mi pare che potresti sposare me. Beri si drizzò sulla sedia. Come sarebbe a dire? Immagino che la cosa ti sia sfuggita dalla memoria, ma l'altra sera ti ho fatto una proposta di matrimonio. Ma stai scherzando? Scherzando? Che vuoi? Non sono un pilastro imperiale, non sono un uomo di carattere dalla reputazione irreprensibile. Sono solo un tizio senza pretese. Dici che sono uno sciagurato, un perdigiorno. Ho però una tenuta in Kenya e per merito tuo ho pensato che non sarebbe una cattiva idea andare ad amministrarla. Forse è ora di rinsavire. Mary rimase zitta, era sorpresa. Rowley proseguì. Sai, avevi ragione. Da principio volevo solo avere una piccola storia con te, perché no? Ma l'altra sera in macchina ho cambiato idea, anche se ero in collera con te. E poi mi ha fatto piacere che tu mi abbia chiamato quando eri nei pasticci. Certo, ti sei comportata da perfetta idiota, ma ciò dimostra che hai un cuore generoso, ed è questo che conta davvero. Quello che conta, mi fa soffrire, è che quel povero ragazzo, solo e senza amici, sia morto per colpa mia. Il tuo rammarico non può riportarlo in vita. E lui ha fatto la sua eroica scelta di libertà, direbbe Tolstoi. Cosa diamine ne sai di Tolstoi? Nei momenti d'ozio di una vita mal spesa ho letto anche qualcosa, e il vecchio leone qualcosa ne sapeva della natura umana. Sei proprio imprevedibile, Rowley. Non tengo tutta la mia mercanzia in vetrina, sorrise lui. Perché vuoi darti la briga di sposarmi, Rowley? Se davvero mi ami come dici, sono disposto a fare un viaggetto con te. Possiamo prendere la macchina e fare un giro in Provenza. È un'idea, naturalmente, ma assolutamente pessima. Sembra poco sensato cambiare un buon amico con un marito mediocre. Bella cosa da dire per una donna rispettabile. Non sono una donna tanto rispettabile. Per questo ti vorrei in pianta stabile. Ma io non ti amo, Rowley. Amanti non si nasce, si diventa. Mary lo guardò e poi sorrise. Chissà, forse hai ragione, mormorò. L'altra sera, in macchina, quando per finta mi tenevi tra le braccia, devo ammettere che, anche se avevo una paura da morire, la sensazione non era del tutto sgradevole. Rowley balzò in piedi, la tirò su dalla sedia, l'abbracciò e la baciò. Allora? Ma, se proprio ci tieni a sposarmi, però sappi che corri un bel rischio. Beh, ognuno deve portare la propria croce. Proprio tu, disse Mary, ridendo, fai un'affermazione del genere. Siamo in una città nella quale, in pieno rinascimento, un appassionato predicatore ha rischiato a tal punto da proporre il rogo delle vanità. Difatti, è lui che è finito in cenere, se non sbaglio. Non sbagli, mia cara, ma la vita è fatta per questo, per rischiare, o no? Non per me.